Abbiamo detto che ovviamente la parte più importante del Vangelo è quella che riguarda la passione, morte e risurrezione del Signore, e ci stiamo avvicinando, oggi sarà un po' dedicato a questo, anche con la risurrezione alla fine della giornata. E la prima cosa che dobbiamo vedere è contemplare insieme con il Signore, con la Madonna e l'Eucaristia. E io il modo migliore per farlo è, per quello che riguarda me, il modo migliore per farlo è attraverso alcuni, il Vangelo, attraverso il capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni. Appunto, dicevamo ieri delle cose notissime sul Vangelo di Giovanni, quindi che è diverso da tutti gli altri. Sai che il Vangelo di Giovanni ha, diciamo, è sproporzionato, cioè molta parte, adesso non ho fatto il conto veramente, ma potrebbe essere anche quasi il 30% del Vangelo è dedicato all'ultima cena. Però in questo racconto dell'ultima cena non c'è la consacrazione, e questo che ha fatto a volte così ha dato argomenti a chi sostiene in maniera sbagliata che l'Eucaristia non c'è nell'ultima cena. Invece il motivo è diciamo è semplice ed è duplice: da una parte, appunto, che San Giovanni racconta ciò che gli altri evangelisti non raccontano, e quindi invece sia nella prima lettera ai Corinzi che negli altri Vangeli è dettagliatamente raccontato, quasi con le stesse parole, il momento della consacrazione. Ma poi soprattutto perché Giovanni ha il capitolo sesto, cioè ovviamente anche gli altri Vangeli hanno un capitolo sesto, no? Ma cioè il capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni è il discorso del pane di vita, e è quel punto nel quale Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, oppure chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha la vita eterna. Ed è quanto di più esplicito a proposito dell'Eucaristia. Oltretutto, ecco, questo capitolo sesto ha il discorso del pane di vita, ma viene preceduto dal racconto di due miracoli, che sono due miracoli assolutamente attinenti l'Eucaristia, che sono la moltiplicazione dei pani e dei pesci e Gesù che cammina sulle acque. Perché sono assolutamente attinenti? Perché riguardano proprio il mostrare che Gesù Cristo, essendo Dio, poteva cambiare la sostanza delle cose, no? Quindi fa diventare l'acqua, come posso dire, solida quasi, no? Non nel senso che diventava ghiaccio, ma nel senso che ci si poteva camminare, che lui poteva camminarci sopra, no? E poi, per quanto riguarda la moltiplicazione dei pani e dei pesci, c'è lo stesso aspetto. C'è lo stesso aspetto, però c'è anche proprio una sorta di preannuncio dell'Eucaristia. Guardate come la moltiplicazione dei pani e dei pesci del capitolo sesto è quella dei cinque pani e due pesci, no? Sapete che ci sono due moltiplicazioni. Comunque, e guardate come la racconta questa moltiplicazione, come la racconta San Matteo. e più o meno sono proprio analoghi gli altri evangelisti. Dice: dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Vedete, questo movimento è proprio il movimento dell'Eucaristia. Sembra quasi leggere il canone romano, no? E cioè, io quello che stiamo vedendo è che l'Eucaristia in realtà non è soltanto qualcosa che c'è nell'ultima cena. Anche in una meditazione avevo detto che quando abbiamo parlato della presentazione di Gesù al Tempio, no? Che in qualche modo che lì Gesù viene, è il momento nel quale comincia ad essere Gesù l'agnello che viene offerto, e appunto comincia il Tempio a perdere, l'antico Tempio comincia a perdere la sua funzione, comincia a esserci il Tempio nuovo che è la Chiesa, quello che abbiamo letto ieri nella Samaritana. Allora, comunque, quindi questa è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci è un racconto, quello che fa San Giovanni, che ha una cosa di particolare. Ecco, questo appunto, come avete visto, è raccontato anche dagli altri evangelisti, no? Ma San Giovanni mette in luce qualcosa di particolare, che è questo. Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. Allora, io non so, forse voi ascoltando questa cosa non cogliete niente di particolare, ma cioè, nel senso che, cioè, che cosa è successo? È successo che Gesù decide di fare la moltiplicazione. Rispose Gesù: fateli sedere, no? Decide di fare la moltiplicazione nel momento in cui vede che comunque Andrea e Filippo, nonostante siano totalmente sfiduciati e negativi sulla loro possibilità di venire incontro ai bisogni della gente, almeno per un istante decidono di aprirsi a qualcuno più debole per chiedere aiuto. Cioè, c'è un elemento di unità, c'è un elemento di comunione. E, appunto, Andrea dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Perlomeno per un attimo si apre nella testa, nel cuore di Sant'Andrea, San Filippo e Sant'Andrea, l'idea che non sono autonomi, che hanno bisogno di essere aiutati. E, io so che ieri Don Matteo vi ha, non so, adesso non so bene, comunque mi ha detto che ha fatto la meditazione sull'ultima cena. Ora, voi sapete che nell'ultima cena, San Luca mette nell'ultima cena quella che viene chiamata lezione di umiltà, no? Che poi in realtà non si sa se avviene all'ultima cena, cioè cioè comunque San Luca non racconta la lavanda dei piedi e mette quest'altra cosa, che è il momento nel quale vogliono diventare primi ministri, no? I nostri, vediamo gli altri, i Boanerges. E Gesù dice, questo io lo collego al momento in cui Filippo e Andrea, nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, si aprono ai più deboli, no? Gesù dice: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Che poi in realtà si potrebbe tradurre anche grande e piccolo, si potrebbero tradurre anche come vecchio e giovane, dove per giovane, adesso noi pensiamo in genere che le persone giovani sono le persone più pimpanti, diciamo così, no? Noi vogliamo presidenti del governo che siano giovani, no? Invece nell'antichità il giovane è la persona inesperta, è la persona appunto che non sa governare, no? Però è interessante che invece Cristo dice: guarda che bisogna fare in modo che cioè il grande deve essere così umile da saper chiedere consiglio al giovane. Addirittura San Benedetto mette nella sua regola questa cosa, cioè mette nella sua regola il fatto che l'abate deve chiedere consiglio, non so se è l'ultimo entrato, se non so esattamente cosa voglia dire l'ultimo entrato, se voglia dire, diciamo così, quello che ha fatto i voti, e se non so bene, insomma. Però il punto è il fatto di chiedere aiuto a chi è proprio nelle peggiori condizioni per aiutare. Ecco, questo è il punto. Cioè, ho un problema enorme, tu che non sei capace neanche di risolvere un problema piccolo, perché non mi dai un consiglio? Ecco, questo è il punto, no? Del cristianesimo e dell'ultima cena e, ecco, della messa. Quando Gesù mette davanti a Filippo e Andrea un problema enorme, loro giustamente non sanno come risolverlo, però si aprono ad una persona di cui non sappiamo nulla. Però questa apertura che noi chiameremmo questa apertura di comunione, questa apertura all'altro, questa apertura a chiunque fa parte della nostra famiglia, della nostra comunità, della nostra, cioè, possiamo pensare, non è soltanto un discorso quindi del governo, potrebbe la vita di un centro, potrebbe essere la vita di un'amministrazione, potrebbe essere una famiglia, cioè il fatto che tutti in qualche modo, cioè che tutti devono mettere del loro, e che il più grande, come gesto proprio di umiltà, come gesto di umiltà nel senso che non perché vuole far vedere di essere umile, ma perché veramente vuole essere aiutato, chiede anche al più piccolo e al più giovane. No, questo la dice lunga sul nostro comportamento durante la Santa Messa. Voi sapete che nel racconto di San Giovanni, quando si parla dell'ultima cena, nel leggere il Vangelo di San Giovanni sull'ultima cena, si capisce che che gli altri apostoli, cioè che soltanto Giovanni sa che Giuda è il traditore. Lo dice proprio il Vangelo, non è una mia deduzione. Cioè Pietro, sappiamo tutti, no, come erano disposti, che erano disposti su quei lettucci, quindi mi sembra sul gomito destro, quindi quando Giovanni mette la testa sul petto, non è come quando noi mettiamo la testa sul petto, insomma è un volgersi verso. Quindi Pietro chiede a Giovanni di dire, chiedere a Gesù chi è il traditore, Giovanni lo chiede a Gesù, ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. Ma questo Gesù lo dice a Giovanni, non è che lo dice a tutti. E questa operazione che fa Giovanni, che fa Gesù, di dare il boccone, è quello che Gesù fa con tutti. Cioè non è che è una cosa strana che, scusate, faccio come se la direttrice in sala pranzo si alza e porta una cosa a uno che sta ad un altro tavolo e dice: ecco, quello cui darò il boccone del traditore, e tutti lo vedono. No, cioè Gesù dice a Giovanni: è quello cui darò il boccone. E dobbiamo immaginarci che Gesù sta dando il boccone a tutti, anche perché era un fatto rituale. Cioè quello che stavano facendo lì era la Pasqua, no? Quindi era proprio un fatto liturgico, rituale. Quindi il capofamiglia faceva questa operazione. Quindi Gesù dà il boccone a Giuda. Allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù gli disse: quello che devi fare, farlo più presto. Vedete che se uno anche sentisse soltanto le frasi, non capisce di cosa si sta parlando. Infatti, dice San Giovanni, nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Quindi vedete che allora Gesù dice a Giovanni chi è il traditore, da una parte per lo stesso principio per cui Maria non rimane sola e ha Elisabetta, cioè quindi il fatto di non rimanere soli. Dall'altra, quindi anche Gesù vuole confidarsi con qualcuno. Dall'altra, perché Giovanni ha la testa sul petto di Gesù, quindi potendo amare con il cuore di Gesù, può anche arrivare a sapere chi è il traditore senza giudicarlo, senza che l'odio vinca dentro di lui. Ecco, pensate cosa avrebbe fatto Pietro. Pietro che nell'orto degli olivi estrae la spada, quindi pensate cosa avrebbe fatto, no? Altro che farlo uscire. Però questo è importante perché sta avvenendo durante la messa. Allora, il punto è, ecco, questa è la questione che noi dobbiamo curare durante la messa. Cioè, la questione che noi dobbiamo curare durante la messa è anche il fatto che c'è una cosa che viene detta: se tu hai qualcosa contro tuo fratello, prima di salire all'altare vai e chiedi perdono a tuo fratello. Questo è il requisito, cioè il requisito prima di fare la comunione, certo che è quello della grazia di Dio, no, però è, cioè, anzi direi, è proprio la questione della grazia di Dio. Allora, che cos'è che toglie la grazia di Dio? La mancanza di carità, no? Non è quando uno fa un peccato mortale, non è che perde la fede, perde la carità. È la carità, no? Quello elemento in comune che c'è tra il qui e il paradiso. Allora, il punto è come sto io a messa, nel senso, se io ho durante la messa rancori, odi e ho invece amore. Poi voi sapete, non so se lo sapete, ma comunque lo dico io, così se non lo sapete adesso lo imparate, cioè che durante la messa ci sono tre baci, si danno tre baci. Questi tre baci sono il bacio all'altare che dà il sacerdote. L'altare è Cristo, diciamo, durante la messa è più importante l'altare che il tabernacolo. Noi chiudiamo il tabernacolo di per sé, per molti secoli non c'era nelle chiese, e il centro della chiesa è l'altare, non è il tabernacolo. Poi noi lo mettiamo, non dico noi dell'Opus Dei, cioè in molte chiese si mette in linea, ma il punto è perché l'altare rappresenta proprio Cristo, no? Il bacio all'altare. Mi ricordo, scusate, un piccolo aneddoto personale. Una volta che partecipavo ad una, ero sul presbiterio a Sant'Eugenio, in cui c'era una messa celebrata dal padre, presieduta dal padre. Allora io dovevo passare, sapete più o meno come va Sant'Eugenio, no? Da una parte all'altra del presbiterio, e quindi il padre era seduto nella sede, quindi c'era il padre, e poi io che devo passare e l'altare, no? Dietro. E io ovviamente, quando sono passato davanti al padre, ho fatto l'inchino al padre, invece di farlo all'altare. Poi Don Curiano Erranz mi ha detto: no, ma guarda che hai sbagliato, diciamo, devi fare l'inchino all'altare, non al padre. Vabbè, per dire, no? Allora, quindi il bacio all'altare. Poi il secondo bacio è il bacio che si dà, che dà il sacerdote al Vangelo, perché fa vedere gli elementi della messa, no? Che sono allora quindi il sacrificio di Cristo, la parola, e il terzo bacio è il bacio del segno della pace, che non è obbligatorio. Infatti io al secondo giorno l'abbiamo fatto, possiamo anche non farlo, non è che, però è un elemento importante, perché è poi non è detto che ci si debba baciare, no? Ok, basta salutarsi, però il segno della pace indica la comunità che c'è, cioè è la Chiesa, cioè la messa non è, poi è chiaro che vale anche la messa anche soltanto con il sacerdote, ma perché? Perché il sacerdote da solo non è mai solo, è per la Chiesa. Allora, comunque, quando si celebra la messa, il sacerdote quello che sta facendo è celebrare la messa per la Chiesa, però poi per quelle persone lì in concreto, no? Per cui bisogna, adesso con tutta la discrezione di questo mondo e il pudore di questo mondo, eccetera, eccetera, bisogna guardarsi durante la messa, cioè non è che uno non ci si guarda mai in faccia. È giusto avere i messalini. Però il messalino serve, cioè deve servire, come a me serve, che ne so, stare attento, e quindi mi concentro meglio se quando si legge la parola io la leggo anche, no? Però attenzione che la parola si ascolta, cioè l'organo della parola è l'orecchio, di per sé, l'organo della parola non è l'occhio. Sapete che per molti secoli era proprio assurdo fare quello che facciamo noi, cioè leggere in silenzio. Noi normalmente leggiamo in silenzio, ma impazzirei, no, se io stessi con Don Giorgio che legge ad alta voce quello che legge, no? Giusto? Noi siamo abituati a leggere in silenzio, ma per molti secoli non era così. Se non sbaglio, Sant'Agostino si converte ascoltando Ambrogio che legge, ma Ambrogio non è che leggeva per lui, Ambrogio leggeva e leggeva ad alta voce. Quindi ecco, cioè, giusto per mettere le cose al loro posto, no? A volte cioè, no, ecco, non va bene che uno, io sto a messa, non so neanche, sì, è chiaro che se uno va in un posto non so chi c'è, però vedete che in qualche modo, cioè, adesso per esempio il Papa ci tiene, no? Finita la messa, ci terrebbe a salutare la gente. In alcuni posti addirittura si mangia qualcosa, ma non in Italia, sono solo in alcuni posti del mondo, no? Non so se negli Stati Uniti. È così, cioè, questo è il cristianesimo, non è che. Quindi allora, partiamo dal fatto di non avere rancore, al fatto di che non è, ecco, stare a messa non è come fare orazione, per dire, cioè se uno fa orazione per conto proprio, no? Però si può fare anche assieme, ma non, la messa non è così, come per i sacerdoti celebrare la messa non è come non essere da solo. Poi è chiaro che ci possono essere eccessi, no? Da una parte all'altra, però mantenendo le cose nell'equilibrio, eccolo, questa cosa qui sono tutti elementi preparatori della, poi quello che diremo nella prossima meditazione sulla messa. Volevo aggiungere, visto che questo è il corso di ritiro del Vangelo, no? Allora, un altro elemento che riguarda il capitolo, sempre sulla messa, che riguarda il capitolo 8 del Vangelo di San Giovanni, che è l'episodio dell'adultera. L'abbiamo già citato quando abbiamo parlato, vi ricordate, di Maria, cioè di Giuseppe che salva Maria, no? Che non la denuncia. Ecco, vi siete mai chieste, c'è l'episodio di Gesù che scrive a terra, no? Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E poi Gesù dice: chi di voi senza peccato? E poi dice: e chinatosi di nuovo scriveva per terra. Vi siete mai chiesti? Sicuramente ce lo siamo chiesti, ma che stava scrivendo Gesù per terra? Allora, sapete che ho letto io, che mi è venuto in mente, ma non mi ricordo bene, ma forse non cambia molto. Cioè, e chi l'ha detto che Gesù stesse veramente scrivendo per terra? Forse perché quello che sta facendo, questo c'entra col mercoledì delle ceneri, è toccare la polvere della terra. Ed è un po' come se Gesù stesse rifacendo, ricordate il miracolo in cui Gesù cura la cecità col fango, che fa con la terra, cioè lui prende la polvere, la impasta con la saliva e la mette sugli occhi, no? Ecco. E se Gesù stesse invece rifacendo quello che ha fatto Dio, creando Adamo dalla polvere, mercoledì delle ceneri, cioè perché quello che sta chiedendo il Signore, che cos'è? Che di perdonare l'adultera. Dicevamo, no, che Gesù parla poco di peccato e che quando parla di peccato ne parla per perdonare il peccato, per far perdonare il peccato. Ecco, la questione vera che noi dobbiamo avere quando stiamo a messa è chiederci se noi abbiamo perdonato chi ci ha fatto dei torti. Non importa che sia oggettivo, nel senso che appunto, cioè, se io mi sento ferito, io mi sento ferito, no? Io mi ricordo una volta, ero nei primi anni di sacerdozio, che una numeraria, o non mi ricordo, mi sembra fosse numeraria, mi fece tutto un discorso in confessionale dicendomi che lei si sentiva sola, e io le dissi: no, ma tu non sei sola, perché parabam. E lei mi disse: ma Don Mauro, io non le ho detto che sono sola, le ho detto che io mi sento sola. Giusto, no? Diverso, cioè, allora, quindi io mi sento ferito, quindi quella persona mi ha ferito, io mi sento ferito, oggettivamente, cioè io mi sento, sono ferito, quindi mi sento ferito. Allora, ecco, lì quello che devo cercare di fare è di perdonare. Quindi noi siamo assieme, adesso tra pochi istanti facciamo la messa, io dico: posso provare a perdonare? Immagino che non ci siano state le grandi ferite durante questo, tra di voi, spero, durante questo corso di ritiro, no? Però magari qualcosa c'è, il fatto di pensare, non lo so, adesso non voglio entrare in casino, voglio fare esempi perché non voglio poi sempre offendere, comunque, quindi questo è il punto importante, questo è il punto veramente importante della Santa Messa. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a prepararci veramente con il cuore a ricevere il corpo di Cristo.